Fred Film Radio, this is Nicolo Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterczyk.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, eccoci qua pronti per iniziare il nostro appuntamento di questo giovedì 16 luglio. Buongiorno a Chiara Nicoletti.
Buongiorno.
Ma la Prudenzi non c'è mai, quando iniziamo la mattina, non se la prende comoda.
Ci ha abbandonato.
Arriva più tardi, vabbè.
Tra un film e l'altro, ma la perdoniamo fino alla conferenza di Venezia, poi dopo no.
Che sarà il 28, vero?
Il 28, sì, esatto.
Quindi siamo già in ansia aspettando il 28 luglio per sapere cosa sarà della prossima mostra del cinema di Venezia, ma iniziamo come ogni giorno ricordando chi compie gli anni oggi, facendo gli auguri di compleanno a qualcuno, e io direi di cominciare con una, come dire, con una starlette, anzi no, teniamola dopo la starlette, così ci ascoltiamo anche la sua canzone. Cominciamo con una grandissimissimissima attrice che quelli della mia generazione ricordano, perché al pomeriggio facevano i film di Ginger Rogers con Ginger Rogers e Fred Astaire. Infatti oggi sarebbe stato il compleanno di Ginger Rogers, che era nata in che anno? Lo sappiamo? Forse la Nicoletti lo sa.
1911.
Ah, 1911.
Ed in occasione del suo compleanno ho scoperto che il suo vero nome era Virginia Catherine McMath.
Direi che ha fatto bene a cambiare nome, no? Chissà perché Virginia, adesso no, non vorrei dire niente contro le Virginie, però mi sa un po' di, come dire, di una persona un pochino, no? Un po'.
Sì, un po', sì.
Vabbè, i film con Ginger Rogers e Fred Astaire erano meravigliosi. Io ricordo veramente che ero un fan, ero piccolo, però li guardavo veramente con passione. Non so tu, perché essendo più giovane forse non...
Però sono di quelli che ricordi quando sei piccola di sfuggita e poi riprendi da grande. Esempi come Carioca, Il cappello a cilindro, voglio dire, Follie d'inverno, quei vestiti poi.
Infatti, poi loro due erano veramente meravigliosi, sembravano volare. Vabbè, poi mi sono sempre chiesto se erano veri o se c'erano degli effetti così, perché insomma erano veramente bravissimi. Soprattutto devo dire che io ero colpito da lui, perché mi sembrava che facesse delle cose pazzesche. Poi hanno creato una coppia cinematografica che è durata tantissimi anni, tantissimo tempo. Hanno fatto tanti film, adesso non saprei dirti quanti insieme, tu lo sai? Perché
oddio,
è stata veramente
no.
Una partnership che è durata anni, evidentemente fruttava molto agli studios. Ecco, sto leggendo adesso, dal 1933 al 1939, e hanno fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 film. Però
io mi ero concentrata, Fede, invece su ormai la versione gossip della vita di Ginger Rogers, perché appunto per celebrare il suo compleanno mi sono andata a documentare e ho scoperto che si è sposata 5 volte.
Pensa, 5 volte con ma perché divorziava o perché rimaneva vedova?
Sì.
Tanto per dire.
Sì, esatto.
No,
ora
c'è sempre
vedo,
no,
tutti
vedo
divorzi,
scrivo div,
sì.
Div 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 div, quindi divorce. Vediamo quanto duravano in media i suoi matrimoni. Il primo 1929-1931, 2 anni, il secondo 34-40, 6 anni un po' meglio, e il terzo con Jack Bridge dal 43 al 49 sono 6 anni, Jacques Bergerac 53-57 4 anni, 61-69 7 anni, che è stato poi il massimo in termini di durata, insomma non duravano molto, diciamolo. Ma però questi i dividi allora, insomma, si sposavano un sacco, forse più di quelli di adesso. Sì, insomma, si stufavano presto, diciamo. Forse la vita della star del mondo del cinema era molto impegnativa e non consentiva di, come dire, coltivare adeguatamente la vita matrimoniale. Ha detto veramente,
sì, tuttora forse
la cretinata del giorno l'ho detta.
No, però in realtà secondo me hai ragione, e va unito il fatto che lei era ed è ancora considerata tra le più grandi star della storia del cinema, e adesso è più concepito da parte di un uomo stare accanto a una donna che è una star e quindi primeggia in tutto. All'epoca forse no.
Stavo leggendo che durante la sua carriera, appunto, che ha avuto 5 mariti e ha girato ben 73 film.
Salute.
Ed è al 14° posto fra le 100 grandi star della storia del cinema americano. Quindi, insomma, tanti auguri se ci sente da qualche parte lassù a Ginger Rogers. Compleanni invece, altri compleanni di oggi, intanto farei gli auguri ad un attore italiano che è stato anche nostro ospite qualche settimana fa, ci ha parlato del suo nuovo film che si chiama Il Regno, se ricordo bene.
Il Regno, sì, lui è Stefano Fresi, devo dire è anche un caro amico di Fred perché l'abbiamo intervistato spesso ed è una persona, come avrete anche ascoltato dalle interviste, squisita, sta avendo un periodo particolarmente fruttuoso, lui lavora sempre tanto, però a parte Il Regno che hai menzionato, Fede è stato accanto ai protagonisti Mastandrea Cortellesi in Figli, faceva anche una parte molto divertente, e lo rivedremo fra poco in Il Grande Passo, protagonista insieme a Giuseppe Battiston, del secondo film di Antonio Padovani, che avevamo visto a Torino,
infatti,
a Torino, e che rivedremo fra poco.
E che credo abbia anche aperto il Shorts, il Festival di Trieste, la settimana scorsa.
Sì, era un fuori concorso, esattamente.
Va bene, quindi io concluderei questo primo intervento facendo gli auguri anche ad una starlette, diciamo così, un'attrice che però da tanto tempo non fa tante cose, che però anche è una di quelle che hanno segnato così la mia adolescenza, perché nel 1982 è stata la protagonista di un film che ha avuto un grandissimo successo allora, che si chiamava Paradise, te la ricordi, Nicoletti?
When I'm with you it's paradise.
Esatto, lei. Proprio lei. E il film, non so se ricordi anche bene un po' di cosa trattava.
Certo.
C'era lei con Willie Ames, che era uno dei protagonisti anche di una serie televisiva di grandissimo successo che si chiamava La Famiglia Bradford. Era così il ragazzo, quello con i capelli ricci, che si ritrovavano in un'isola, vero? E si amavano follemente. No?
Sì, no? Sì. Amavano follemente, nel senso si rifugiavano insieme e si imparavano ad amarsi, avevano anche un figlio, scoprivano il sesso, l'amore, e lei era rincorsa da questo, oddio non ricordo cos'era, uno sceicco che voleva rapirla, comunque così, e Willie Ames la salvava e finalmente coronava con lei questo grande sogno d'amore e con questo figlio.
Nel
Io
frattempo
ricordo legato
scusa, non volevo
tantissimo a Laguna Blu, ma mentalmente, perché c'erano delle cose in comune.
Beh, erano quegli anni, no? Secondo me hanno capito,
infatti,
che funzionavano quei film lì, e allora ne hanno fatto più di uno.
Lei era anche molto nuda nel film, che
sì,
forse.
Comunque Phoebe Cates,
io lo ricordo.
E vorrei ricordarvi che ha sposato Kevin Kline, e dopo essersi sposata praticamente ha abbandonato la carriera cinematografica, hanno fatto un film insieme tutta la famiglia, lei, il marito e i due figli, di cui non ricordo il titolo, che credo quindi non abbia avuto molta fortuna, ma soprattutto lei ha aperto una boutique sulla Madison a New York e vende articoli da regalo, un gift store che si chiama The Blue Tree. Esiste anche un sito, se per caso qualcuno di voi vuole comprare qualcosa nel negozio di Phoebe Cates, che si chiama The Blue Tree, basta che googlate il titolo, appunto il nome del negozio, insomma ci sono anche vestiti, articoli da regalo, oggettistica per la casa, e sembra che anche che abbia fortuna, chi lo sa.
Quindi se anche Phoebe vuole finanziare The Soap of the Day per appunto portare clienti,
o il marito magari, che magari ha qualche soldo anche lui, siamo qua. Invece ho googlato Paradise prima di iniziare per avere qualche informazione, e ho visto che mi è venuta fuori la foto di oggi di Willie Ames, del famoso di cui parlavamo poco fa, che appunto faceva La Famiglia Bradford, era riccio con i capelli lunghi. Adesso non vi dico com'è, potete andare a vederlo voi, però insomma direi irriconoscibile, gli anni passano per tutti. Vabbè, chiudiamo qui il nostro primo intervento e direi, visto che abbiamo parlato, di ascoltare Paradise di Phoebe Cates. Chissà se il mio amico Francesco, che è qui di fronte, si ricorda di Phoebe Cates, fa segno di sì, annuisce. Vabbè, ce l'ascoltiamo e ritorniamo fra poco, sempre The Soup of the Day di questo giovedì 16 luglio. E dal compleanno di Phoebe Cates passiamo al compleanno di un altro attore americano di cui si parla in questi giorni, perché c'è un nuovo film di cui adesso la Nicoletti ci racconta. Lui è Will Ferrer e il film riguarda un evento che molti di noi seguono, ovvero lo Eurovision Song Contest, il festival musicale che riguarda appunto tutta l'Europa. Il titolo del film è Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, e i protagonisti sono appunto Will Ferrer insieme a Rachel McAdams, Pierce Brosnan, Dame Stevens e anche Demi Lovato. Che cosa sappiamo su questo film, Nicoletti?
Allora, innanzitutto che è cosceneggiato da Will Ferrer, che ha una passione per l'Eurovision Song Contest, come qualcuno che conosco con cui sto parlando. In realtà lui l'ha scoperto grazie alla moglie. Will Ferrer ha cosceneggiato Eurovision Song Contest perché è un super fan appunto di questo contest, scoperto grazie alla moglie islandese. E dall'Islanda si parte, e soprattutto da Jabba, perché il piccolo protagonista con cui inizia la storia, appunto il Will Ferrer da piccolo, ritorna un po' alla vita con questa passione per Jabba, che vede appunto all'Eurovision Song Contest del 74. Da lì l'idea di mettere su un duo canoro insieme alla fedele Rachel McAdams e provare a diventare le nuove star e vincere questo Eurovision Contest. Su questo, diciamo, su questo filone si svolge questo film, che è veramente molto spassoso, divertente, pieno di gag. È anche un duetto, niente male, che si può anche ritrovare su YouTube se non volete vedere il film intero su Netflix. Ci sono, come hai detto, Pierce Brosnan nei panni del padre di Will Ferrer, il padre che non l'ha mai approvato in questo suo desiderio di essere una superstar, e Demi Lovato che fa un cameo da candidata islandese, la favorita che poi deve... diciamo, non possiamo dire troppo, ma non può partecipare.
Ne vedo che comunque ci sono anche un sacco di veri partecipanti alle edizioni passate dell'Eurofestival, come lo chiamavamo una volta, tra cui anche Conchita Wurst, lo sapevi, l'avevi letta quella cosa lì, per cui insomma sarà sicuramente divertente e secondo me bisogna guardarlo.
L'hanno definito un festival per gli amanti del kitsch, d'accordo?
Il festival o il film? Entrambi.
Il festival,
In realtà poi si sa perché lo si guarda, non credo, almeno per moltissimi non lo seguono per la musica, si segue perché comunque per tutto il contorno. Questi personaggi sono curiosi di solito, no? Quelli che si esibiscono all'Eurofestival. Tra l'altro quest'anno lo sai che è stato cancellato e si è tenuto soltanto online, avrebbe dovuto partecipare Diodato, infatti è stato mandato un video di Diodato che cantava la canzone di Sanremo dall'Arena di Verona, vuota.
Vabbè, insomma, però dobbiamo dire che comunque, come ho detto, l'Eurovision Contest ha poi dato i Natali famosi a Jabba, quindi tanto male non ha fatto.
No, infatti.
Al di là del kitsch.
No, ma poi io devo dire, per tanti anni non l'ho visto, però da un po' di anni ho ripreso a vederlo. Purtroppo quest'anno appunto non c'è stato, e negli altri anni di solito è in corrispondenza al Festival di Cannes, per cui sempre un po' complicato per tutti noi che amiamo l'Eurofestival seguirlo durante il Festival di Cannes, perché c'è anche Angelo Acerbi in questo gruppo, ci sono in tanti. Vabbè, vi ricordiamo che il film è disponibile su Netflix e si chiama appunto Eurovision Song Contest, la storia dei Fire Saga, con Will Ferrer, Rachel McAdams, Pierce Brosnan e molti altri. E noi intanto continuiamo con la musica nel nostro appuntamento del mattino, che come sapete bene si chiama The Sweet of the Day. Molti di voi si ricorderanno di un cartone animato che si chiama Scooby, si chiama, non so, forse è ancora possibile vederlo su YouTube, sicuramente Scooby-Doo. E a proposito di Scooby-Doo, c'è un film che sta per uscire di cui ci parla la nostra Chiara Nicoletti.
Sì, il film è disponibile sulle migliori piattaforme dal 15 luglio, quindi da un solo giorno, e riprende i personaggi ideati dal duo Hanna-Barbera, quindi Scooby-Doo e tutta la banda quella del Misteri e Affini, l'agenzia, no, che investigava. Quindi i protagonisti sono non solo Scooby-Doo ma anche Shaggy, ovviamente il suo migliore amico. Questo film fa, a parte la CGI che è molto raffinata e quindi divertente, fa una serie di operazioni interessanti. Innanzitutto si rivolge ad un pubblico di bambini e quindi fa un reboot rispettando quelli che erano, ecco, i fondamenti ideati dal duo Hanna-Barbera, ma si ricorda che sta parlando con i bambini, quindi un nuovo pubblico, e quindi gliela riracconta la storia e arriva inizia dalla preadolescenza di Shaggy, che incontra un cucciolo di cane che diventa il suo unico amico e amico fondamentale, e gli dà proprio il nome di Scooby-Doo. Da lì li vedranno crescere, il film li vede crescere, unirsi a questi amici e poi vivere la prima grande avventura che gli fa capire il valore dell'amicizia. Questo è il primo, diciamo, fondamento e pregio di questo film. Il secondo è che appunto si sposta ai giorni nostri, quindi sempre tenendo presente che c'è un nuovo pubblico, rispettando quello che c'era, e ci sono una serie di gag anche molto contemporanee, da battute su Netflix o gli adolescenti di oggi, e c'è un bel riferimento sul mondo dei nuovi cinecomics, i nuovi supereroi, quindi la crisi tra quello che doveva essere un supereroe del passato e quello che è il supereroe di oggi. Quindi ci sono delle cose interessanti su un film godibile, sia per noi che ci ricordiamo di Scooby-Doo, appunto Shaggy, Fred, Velma e tutti, e quelli che invece i bambini di oggi che li scopriranno e si divertiranno.
Grandi voci di grandi attori nella versione originale, che vanno da Zac Efron a Amanda Siegfried, Jason Isaacs, insomma, e Mark Wahlberg. Ovviamente nella versione italiana i doppiatori cambiano, insomma non c'è dubbio che anche la versione italiana sarà fatta con cura. E non so, adesso io devo dire sinceramente non conosco le voci italiane, non so se tu, Chiara, le sai.
Sai, io ho riconosciuto solo, però non ho controllato, Pino Insegno, che fa un villain. Ah, perché un'altra cosa che non ho detto è che c'è una cosa molto un riferimento a tutto l'universo Hanna-Barbera. Quindi c'è un tentativo di creare un nuovo filone di film sui personaggi ideati dal duo, e quindi ci sono, oltre a Scooby-Doo e tutta la gang, qualche altro personaggio di quel mondo. Molto divertente, specialmente per chi ha la mia età o comunque è cresciuto con quei personaggi.
Come si fa a vedere Scooby-Doo?
Sulle migliori piattaforme.
Ah, quindi non su una specifica.
Quindi
specifica,
è una premiere digitale.
Digitale, va bene. Grazie Chiara, noi continuiamo con la musica nel nostro appuntamento di questa mattina. Vi dicevo ieri, qualche giorno fa, non mi ricordo, che sono andato al cinema dopo tanto tempo e ho rivisto l'ultimo film di Xavier Dolan, che era passato al Festival di Cannes nel 2019. Sono andato in questo cinema a Udine, che ero anche curioso di vedere come avevano risolto la questione della sicurezza, perché quando abbiamo intervistato Sabrina Baraccetti tempo fa, lei ci aveva detto che c'erano queste elegantissime farfalle fra una sedia e l'altra. Non so se ricordi, Chiara.
Sì, come non me lo ricordo.
Ci sono questi divisori tra una sedia e l'altra che fanno sembrare la sala un po' come a una business class di un aereo. E comunque, insomma, sono stato contento di aver rivisto questo film di Xavier Dolan, che aveva fatto un po' discutere a Cannes l'anno scorso. Insomma, molti era piaciuto, ma molti hanno detto: beh, sì, finalmente Dolan è ritornato dopo un paio di episodi così non proprio riusciti al suo cinema. Però, insomma, per quanto riguarda me, mi aveva un pochino deluso. E invece non è, devo dire che forse non l'avevo visto bene, o comunque l'avevo visto in Quebecoise senza sottotitoli, in inglese, non so perché, avevo capito poco, ed è un film parlatissimo, come spesso i film di Dolan.
Io, inutile dire, per chi non lo sapesse, ecco, faccio coming out, io lo amo sempre, l'ho amato anche con nei, tra virgolette, quelli definiti disastri come La mia vita con Jeanette Donovan, perché sono riuscita a trovare Dolan anche in mezzo a tutti quei tentativi di quasi di auto imitarsi e omaggiarsi, e questo l'ho trovato proprio adorabilmente semplice e scarno, nel senso... proprio un coming of age.
Sono d'accordo con te, insomma, l'ho molto rivalutato, e poi è un film che ha una regia straordinaria, come solo lui sa fare, non solo lui, però insomma come lui sa fare bene. Ci sono dei particolari che mi hanno così molto colpito, e poi trovo che anche gli attori, la sua capacità di dirigere gli attori è veramente straordinaria per un regista poi così giovane fino a un certo punto, perché ormai è già al suo decimo film, se non sbaglio, a 30 anni, ha iniziato a 20. Un grande regista, va detto, e anche un grande attore, no? Perché insomma,
devo dire, infatti, una delle positività di questo film è che lui è tornato anche a recitare, e devo dire che ho letto anche recensioni relativamente negative che dicevano che lui usa il cinema un po' per sfogare la sua emotività, dei suoi problemi non risolti, e io invece direi che è proprio questo il pregio, perché l'ho sempre detto e molti concorderanno con me: più una cosa è personale e più diventa universale. C'è una scena, ci sono due scene, ma una in particolare, in cui il suo personaggio è a disagio, è innervosito da una serie di cose con gli amici, ed è una cosa e viene mostrata in una maniera così vera e così relazionabile con ognuno di noi, e io non l'ho mai vista prima in un film.
A quale scena ti riferisci in particolare?
C'è una clip anche su YouTube, proprio che promuove il film, dove loro stanno, lui è con il ragazzo, l'oggetto, il suo migliore amico, oggetto comunque del suo amore, e sono tutti, loro due sono insieme a tutti gli altri amici. E lui a un certo punto si innervosisce. Ora, io l'ho visto
un po' di tempo fa,
sì. Però lui si innervosisce, incomincia a mettersi contro tutti, litiga con tutti, e questo suo essere così stizzito è una sensazione così naturale che abbiamo vissuto almeno molti di noi, quelle cose che manco spiegare perché sei seccato, che io in passato non l'ho vista.
Sono d'accordo, sì. Devo dire che anche l'altro, il coprotagonista, è bravissimo anche lui, ma tutti.
Pure un figo.
E poi ci sono delle immagini, dei momenti bellissimi proprio di regia. Non so, c'è una scena, per esempio, quando appunto litigano loro dopo questa festa, l'altro esce e lo vedi con queste foglie che volano perché sta arrivando il temporale. Insomma, adesso non voglio dire troppo e non lo so neanche dire bene.
È meraviglioso.
Però insomma, ci sono dei momenti bellissimi, anche quando all'inizio, nella scena dopo il famoso bacio, che si può dire, no? Perché i due protagonisti vengono invitati a partecipare a un cortometraggio dove a un certo punto scoprono che nella loro scena devono baciarsi, e poi quella cosa lì è anche bellissima perché poi non vedi il bacio, no? Viene tagliato proprio un attimo prima. Poi c'è una scena dove uno dei due è nuota in questo lago meraviglioso perché la scena si svolge, quella cena, quell'evento si svolge in una casa sul lago. Anche le location sono molto belle, devo dire, in particolare quella, e quell'inquadratura lì, quella sequenza è veramente bellissima. Insomma, ci sono tanti momenti belli, e poi anche la colonna sonora è straordinaria di questo film. Non so se, Chiara, se te la ricordi, però veramente insomma, ogni pezzo è studiato. Tra l'altro abbiamo parlato di Eurofestival, e c'è anche una canzone tratta dall'Eurofestival, dove tutti loro in macchina a un certo punto cantano a squarciagola una canzone che poi io sono andato a googlare e ho scoperto che è una canzone francese che aveva partecipato all'Eurofestival qualche anno fa. Anche quella scena lì con tutti gli amici che cantano in macchina, secondo me è una scena che in qualche modo, in qualche momento della nostra vita tutti abbiamo vissuto. Sei d'accordo?
Esatto, quello è ti ho detto, quella è la meraviglia. E un'altra meraviglia di Xavier Dolan, oltre appunto alla capacità di inserire la musica giusta sempre, è il fatto che lui è un grandissimo cinefilo. Ama il cinema, ama il cinema pop. Il suo film preferito, lo dice sempre, lo racconta, è Titanic.
Ma dai.
E senza svelarvi troppo, giocate a trovare un omaggio a questo film in Mathias et Maxime. È molto chiaro ed è molto emozionante.
Sì, oltre che quello a Titanic, secondo me ci sono diversi omaggi, diverse sì, citazioni nel film. Abbiamo parlato di musica, tra l'altro a proposito di musica vorrei ricordare così en passant che Xavier Dolan, che è un maniaco, no? Un control freak che fa tutto, non solo la regia ma anche il montaggio, i costumi, sceglie personalmente tutti i costumi, le traduzioni, insomma è uno che vuole fare un po' tutto e lo fa bene per fortuna, ma ha anche fatto la regia di Hello, il video di Adele. Te lo ricordavi?
E anche, come,
e anche sembra che abbia cucito personalmente quella specie di pelliccia ecologica che ha Adele quando canta Hello.
E io ci credo.
Sì, sì, può essere. Ma guarda, a proposito di musica di Xavier Dolan, ci ascoltiamo per chiudere questo intervento una canzone tratta dal film, credo, se ricordo bene, sia quella sui titoli di coda, ma forse anche in più momenti del film. Si chiama Song for Zula e loro sono The Phosphorescent.
La settimana di Soup of the Day è quasi finita e il giovedì un po', diciamo così, ci prepara al weekend e so che la nostra annunciatrice Angela Prudenzi a queste cose ci fa caso e i suoi consigli saranno un po' in linea.
Guarda, io per il primo consiglio mi sono lasciata a mia volta consigliare da Mauro Gervasini.
Ah, vedi?
Perché io l'ho confessato, come molti di noi, compro film TV per vedere la settimana successiva che cosa c'è cioè in televisione, per scegliere in anticipo, perché sennò poi uno arriva la sera, cioè, ma che cosa guardo, cosa non guardo. Invece è sempre meglio avere un quadro della giornata già il giorno prima,
in modo tale che puoi farlo anche per noi, quindi è perfetto. Mi piace questo programma,
è perfetto. Allora, così spogliando Film TV mi sono accorta che per questo giovedì Mauro Gervasini, che è uno dei redattori, insomma dei collaboratori della rivista, consigliava un western classico. È presto, perché è le 11:15 di mattina, Iris. Però mi è sembrata una scelta bella e l'ho voluta ripetere. Il film è Tamburi lontani di Raoul Walsh del 1951 con un meraviglioso Gary Cooper, insomma altro attore che a me ha sempre fatto palpitare il cuore. È uno di quei western importanti perché racconta di un capitano Wyatt, che è vedovo di una donna indiana che è stata uccisa da un gruppo di soldati che erano ubriachi, insomma, e quindi purtroppo hanno ucciso questa donna, e lui, che resta comunque un capitano dell'esercito, viene incaricato di andare a scovare un gruppo di indiani seminole che si sono asserragliati armati in un fortino. Ecco, siamo nel 1850, il film è interessante perché è girato interamente in Florida e nelle paludi della Florida, cioè gli Everglades, che forse tu conosci perché sei stata.
Sono stata in Florida.
Lì?
Sì.
Vedi,
no,
vedi,
non alle paludi, però sì, sono stata in Florida. L'umidità regna, quindi.
Ecco, bene. E girato proprio nei luoghi, quindi insomma, un'operazione anche dal punto di vista produttivo interessante. E poi è interessante anche perché ovviamente prende il punto di vista sì dei soldati, ma anche il punto di vista dei nativi americani, quindi insomma è un western che si distanzia dalla produzione quella più mainstream, e insomma un western interessante da vedere. Tamburi lontani, 11:15, Iris.
Quindi fra pochissimissimo.
Pochissimissimo, però appunto finisce la trasmissione, il nostro Super Day subito. Che
mi
ci
piace.
Vuole?
Perfetto, no? Sono d'accordo.
Così proprio non si perde tempo. Invece si perde un po' più di tempo per arrivare alle 21:10 TV 2000 per un film che è un altro di quei proprio must, La parola ai giurati di Sidney Lumet, che vogliamo dire, credo che sia stato visto e rivisto, però io quando mi capita di vederlo e vedo i giurati intorno al tavolo che cercano di capire e di decidere la sorte di un diciottenne che è accusato di omicidio e che vedo ribaltare costantemente il punto di vista e le posizioni in una maniera così intelligente, e poi proprio è un film carico di tensione, e umano, insomma, film di una scrittura, una sceneggiatura meravigliosa.
Si può dire che pone un po' delle basi, tipo uno di quei film, come li definì anche Gervasini, template, diciamo.
Sì, esattamente.
Da cui poi si attinge sempre per fare quel tipo di cinema.
Sì, sì, beh, poi c'è proprio un sottogenere, insomma.
Esatto.
Sottogenere camera di consiglio, sottogenere tribunale, un po' quello. E Harry Fonda, meraviglioso, insomma, Lee Jacob, non da meno. Film da vedere. La parola ai giurati, 21:10 TV 2000.
Questo giovedì mi piace tantissimo, e anche che si inizi appunto fra pochissimi minuti e si concluda così con una bella lezione di cinema, come spesso ti dico. Grazie alla nostra annunciatrice Angela Prudenzi, una canzone e torniamo ad Us Pod Day.
E siamo arrivati al termine anche dell'appuntamento di oggi, anche perché Chiara dobbiamo chiudere presto qui, perché
chiudere perché chi vuole seguire i consigli della Prudenzi,
sì, bisogna già partire alle 11:15 del mattino, non so, bisognerà avvertirla che o ce le dice il giorno prima, perché uno si deve organizzare. Va bene, grazie a tutti voi che siete stati con noi oggi, e noi ritorniamo domani come ogni giorno a partire dalle 10 su Fred Entertainment, su Fred Italian Channel, poi più volte nel corso della giornata, oltre che sulle varie piattaforme podcast, come ben sapete. Grazie a tutti, grazie a Chiara Nicoletti, ai programmi per la giornata.
Grazie a voi, a parte
il film alle 11:15
con una creatura.
No, sarà difficile, vabbè, ce lo faremo raccontare. Va bene, buona giornata a tutti voi, ciao.
Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bien und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.